18:33 minuti, eccoci, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafiera. Questa è Pop Sera fino alle 20:30 per commentare i principali fatti di questa giornata venerdì 8 agosto. Ci fermiamo solo alle 19:30 per lasciare spazio, come sempre, alle notizie del GR. E allora si chiude una settimana con un passaggio di per sé storico per la questione israelo-palestinese. Israele tornerà ad occupare la striscia di Gaza. Nella notte c'è stato l'ok dopo 10 ore di discussione al piano di Netanyahu. E allora torneremo anche noi su questa notizia ancora in apertura di questa puntata di Pop Sera, con tutte le sue ricadute pratiche e politiche. Ci sono diverse prese di posizione internazionali. Oggi vi faremo ascoltare anche una delle voci palestinesi che da 22 mesi ci arriva da dentro la striscia. In questa prima ora di trasmissione parleremo poi del Media Freedom Act, il regolamento europeo sulla libertà di stampa entrato in vigore oggi e che vede l'Italia parecchio impreparata, se non potremmo dire anche quasi inadempiente. Capiremo perché. Vi racconteremo poi della scarcerazione degli esponenti di un clan di Camorra, il clan Moccia, che ha fatto infuriare oggi Roberto Saviano. Tutto questo nella prima ora di Pop Sera, poi dopo il GR tanti altri temi, ma non vi svelo nulla di più perché voglio andare subito in Medio Oriente. Collegato con noi c'è Nello Scavo, inviato di Avvenire a Gerusalemme. Benvenuto Nello.
Grazie, eccomi qui.
Allora Nello, innanzitutto facciamo un attimo il punto, perché la notizia, ok, è della notte, ma dopo tutto vale sempre la pena ricordare che cosa prevede questo piano di Netanyahu, che cosa prevede e anche quali tempi per la sua attuazione.
Ma in realtà c'è una dimensione pubblica di questo piano e c'è un aspetto più nascosto che probabilmente non verrà reso noto, per due ragioni. Il primo, per non svelare qual è il reale scopo e l'obiettivo. Il secondo, per non offrire informazioni in più ad Hamas, perché quella comunque è una zona di guerra e diventerà sempre di più una zona di guerra. Quello che sappiamo all'esito delle informazioni che ci arrivano è che il sud di Gaza diventerà la terra che era l'area con la maggiore densità abitativa del mondo, diventerà anche il più grande campo profughi del mondo, perché il piano prevede di evacuare entro il 7 di ottobre, data simbolica entro la quale Netanyahu spera di poter dire di avere complessivamente allontanato i palestinesi da Gaza Nord, Gaza City, e a quel punto circa 2 milioni di persone si potrebbero trovare numero più, numero meno, nella zona sud. E bisognerà attrezzare appunto un livello di assistenza umanitaria che Israele non è in grado di fornire per sua stessa ammissione, e il piano iniziale prevedeva l'assegnazione della striscia di Gaza a un'amministrazione congiunta di diversi paesi arabi, con l'esclusione dell'autorità palestinese. Poco fa abbiamo saputo che l'Arabia Saudita si chiama fuori da questa prospettiva, la Giordania a sua volta chiede che invece ne entri a far parte l'autorità nazionale palestinese, quindi diciamo che c'è molti punti interrogativi per come verrà amministrata questa situazione. L'unica certezza è che i Gazawi dovranno andare via da Gaza Nord, e sarà un esodo certamente drammatico.
E tra poco tornerò con te, Nello, sulla questione che riguarda appunto l'amministrazione araba della striscia, il futuro, almeno quelle parole di Netanyahu, però vorrei rimanere sul campo perché ci hai parlato giustamente del sud, di quello che sarà il sud della striscia di Gaza, e nel nord invece che cosa accadrà? Ci dobbiamo aspettare una guerriglia per le strade?
Credo proprio di sì, perché dobbiamo ricordare che secondo l'intelligence israeliana Hamas è accreditata di almeno 20.000 combattenti. Erano circa 35.000 all'inizio del conflitto, molti sono stati uccisi, ma molti si sono arruolati in questi 670 giorni di guerra, che diventerà sempre di più casa per casa, anzi a questo punto bisognerebbe dire macerie per macerie, perché di Gaza Nord non rimane molto. E naturalmente uno dei punti interrogativi in Israele molto dibattuti in queste ore è quanti soldati israeliani siamo disposti a perdere, perché se la guerra diventasse poi un conflitto che potrebbe diventare una trappola per l'esercito israeliano, bisognerà mettere in conto un numero molto più elevato di perdite sul lato di Tel Aviv. E questa è una delle incognite, naturalmente non l'unica, però Netanyahu va avanti, gli Stati Uniti in qualche modo gli hanno dato una mano oggi, J.D. Vance poco fa ha dichiarato che non condivide il piano israeliano, ma ne condivide gli obiettivi, ma gli obiettivi sono raggiungibili pressoché militarmente, perché l'obiettivo indicato è quello sostanzialmente di non solo disarticolare Hamas, ma di sostituire l'amministrazione attuale di Gaza, che ricordiamolo è ancora nelle mani di Hamas formalmente, e per allontanare Hamas bisognerà combattere fino a quando Hamas non deporrà le armi. Ricordiamo che in tutto questo poi c'è la sorte
degli
ostaggi, ed è una grande fonte di preoccupazione per gli israeliani. Ci sono state le proteste oggi, ce ne saranno altre questa sera, altre ancora sono previste domani, perché sostanzialmente, questo lo ha detto con chiarezza il capo dell'esercito israeliano, vuol dire che da questo momento dovremmo dire che gli ostaggi non sono più una priorità.
Eh sì, c'è anche l'incognita legata agli ostaggi, sicuramente. Tornando invece al futuro della striscia di Gaza, Nello, quanto è verosimile allora l'idea che Israele possa consegnare la striscia di Gaza a un'autorità araba, come dice Netanyahu, che non sia appunto né Hamas né nemmeno l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese?
Ma guarda, parliamoci chiaro, qui noi abbiamo assistito a una guerra che ha un solo scopo, perché da un punto di vista militare le tattiche utilizzate non erano compatibili con quelle degli obiettivi annunciati, in realtà sembravano più simili alla volontà di costringere la popolazione a allontanarsi per prendere poi il controllo del territorio. Se una parte non secondaria dei gruppi israeliani estremisti che chiede di andare a Gaza per stabilire lì delle nuove colonie, e tutto quello che accade fa in realtà pensare che uno degli scopi sia quello di utilizzare una sorta di autorità transitoria, che non sappiamo neanche se mai vi sarà, per l'amministrazione di Gaza Nord, e poi successivamente un'annessione non dichiarata di quel pezzo della striscia, che è un pezzo importante, che inevitabilmente finirà sotto il controllo israeliano, così come sta accadendo in Cisgiordania, che formalmente e territorio palestinese, ma che di fatto oggi non ha una continuità territoriale perché ci sono le colonie israeliane.
Questo è il sospetto, direi anzi il timore più che fondato a leggere appunto tra le dichiarazioni. Nello, un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare. Che reazioni ci sono state oggi in Israele, sia politiche che civili? Perché appunto questa è una decisione che è storica, possiamo dirlo così. Dopo 20 anni si torna all'occupazione israeliana della striscia di Gaza, al controllo israeliano.
Ma le reazioni sono anche qui ambivalenti, perché una parte di società israeliana è molto preoccupata, perché tornare a occuparsi di Gaza significa poi occuparsi anche della popolazione civile di Gaza. Nel momento in cui Israele dovesse riuscire a completare l'assedio e l'occupazione, diventerà di fatto una sorta di potenza occupante che nel diritto internazionale lo obbligherà a occuparsi di fornire servizi essenziali. Sappiamo che questo tema non è stato particolarmente sentito fino a questo momento dalle autorità israeliane, però è una richiesta naturalmente che arriverà dalla comunità internazionale. Questo è uno degli aspetti. L'altro tema riguarda il numero di uomini che dovranno essere utilizzati. Si parla inizialmente di 50-60 mila uomini, ma se questa operazione dovesse prolungarsi per mesi e mesi, se non addirittura anni, ci vorrà probabilmente anche il doppio degli uomini, e Israele in questo momento non ha una disponibilità tale e avrebbe bisogno appunto di risorse anche militari che possono arrivare dai paesi arabi, che dovessero cooperare con questa sorta di amministrazione transitoria, e per questi paesi arabi stanno ponendo una serie di condizioni, molti si stanno chiamando fuori. E poi c'è il grande tema naturalmente degli ostaggi dell'Israele di domani. In ogni caso è una società molto spaccata, questo lo percepiamo. E c'è chi festeggia, inneggia, perché finalmente si tornerà a Gaza e soprattutto perché finalmente verranno mandati via i palestinesi. E non dimentichiamo che questo avrà ricadute sulla Cisgiordania, perché quello che è accaduto a Gaza è un messaggio anche per la Cisgiordania.
Certo, assolutamente, c'è anche quel fronte lì. Nello Scavo, ti ringraziamo tantissimo, leggiamo i tuoi reportage su Avvenire, buon lavoro.
Grazie, a presto.
Nello scavo inviato di Avvenire. Questo dunque è quello che sappiamo al momento, quelle che potrebbero essere anche le prospettive future. Ma che cosa sanno e come hanno appreso questa notizia oggi i Gazawi? Adesso vi facciamo ascoltare una testimonianza preziosa, preziosa perché arriva proprio lì, dalla striscia dove, ricordiamolo, non possono entrare giornalisti. Lui è Sami. È un cittadino palestinese che ormai da 22 mesi ci manda quasi quotidianamente i suoi messaggi vocali e ci aggiorna sulla sua condizione, quella della sua famiglia e insomma sulla situazione nella striscia di Gaza.
Non è una evacuazione immediata perché loro ce le danno praticamente il tempo, dicono fino al 7 di ottobre, e ora Israele intanto dicono di prepararsi, di costruire quella che chiamano come città umanitaria o qualcosa del genere, però alla fine non costruiscono niente, come un altro mese fa hanno detto che costruiscano un'altra città umanitaria lì a Rafah e poi tutto saltato nell'aria, dicono che costa troppo, anche l'esercito non ha accettato e ora ci sono problemi tra l'esercito e tra la classe politica. L'esercito dice non sono d'accordo, però sembra essere praticamente la linea di Bulici. Non è un'evacuazione, nessuno è stato mosso per ora, tutta la gente stanno nella loro tende. Da quando si è cominciata la guerra, sempre Netanyahu voleva annettere Gaza e occuparla tutta, perché già Gaza è occupata più dell'80% della superficie di Gaza sotto il controllo dell'esercito israeliano. Quando c'è stata la tregua a gennaio sono tornati quelli del nord, sono più, ora si trovano quasi da 900 a 1 milione di abitanti dentro Gaza City e nord. E Netanyahu ha deciso di occupare Gaza, partendo da Gaza, poi mandare tutte queste 900.000 persone verso il sud, ma qui non c'è un posto qui al sud, perché già 1 milione di 200 stanno nel 10% dalla striscia di Gaza, perché tutto il resto di Gaza è stata distrutta completamente, sia Rafah che Khan Yunis sono distrutti completamente, la gente sta nella zona Mawasi vicino lungo la costa del mare. Situazione qui gravissima, ma anche a mandare tutta quest'altra azione si grave più la condizione, soprattutto sul livello umanitario, sul livello del cibo, su tutti i livelli, perché qui sta già c'è un genocidio, cioè la gente sta morendo di fame. Dove il mondo, dove la pressione, dove le Nazioni Unite, tutto un mondo partecipante a questo genocidio, perché non si alza nemmeno un dito per fermare questo genocidio, sia le Nazioni Unite, il Consiglio della Sicurezza, gli Stati Uniti, l'America, l'Europa, tutti sono colpevoli per quello che sta succedendo al popolo palestinese. Non risparmiamo nessuno, l'Occidente è tutto responsabile, anche il mondo arabo, il mondo islamico, tutto il mondo è responsabile. Questo genocidio deve essere fermato. Devono usare anche le Nazioni Unite, devono fare un barco con gli israeliani, devono fare anche l'Europa, tutto quanto. Israele non deve avere mano libera a fare quello che gli pare. Basta così, basta.
E questo era Sami, cittadino palestinese della striscia di Gaza, la notizia che Israele occuperà Gaza. Nell'ultima parte del suo messaggio ci descriveva, lo sentivate, tutto il suo rammarico, scoramento, rabbia anche per l'inerzia della comunità internazionale, occidentale soprattutto, sulla questione palestinese. Dice Sami, anche di fronte a un genocidio nessuno alza un dito. In effetti, come dargli torto, perché insomma la sensazione è che oggi si sia oltrepassata tutti gli effetti un'altra linea rossa che richiederebbe azioni concrete, ma la quasi totalità della comunità internazionale resta invece, almeno ci sembra che rimanga sempre ferma, solo alle dichiarazioni. Noi ne parliamo adesso con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, che è collegato con noi. Benvenuto, ambasciatore.
Buonasera a tutti.
Ex direttore affari politici della Farnesina, incarico che ha ricoperto fino a qualche tempo fa prima di andare in pensione, e soprattutto tra i promotori di un recente appello con cui 40 ex ambasciatori italiani hanno chiesto al governo Meloni di riconoscere lo Stato di Palestina e di sospendere gli accordi militari con Israele. Ambasciatore, allora, oggi sono arrivate diverse dichiarazioni dopo la notizia che Israele occuperà Gaza. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, si è limitata a dire Israele riconsideri i suoi piani. Il presidente del Consiglio europeo, Costa, ha esortato Netanyahu a riconsiderare anche lui i piani di occupazione, altrimenti ci saranno conseguenze. Però, insomma, Ambasciatore, la sensazione è che siamo sempre alle dichiarazioni, non è ormai questo il tempo di passare ai fatti?
Ma lo è già da tempo, tra l'altro l'appello che noi abbiamo rivolto alla Presidente del Consiglio su misure urgenti per fermare Netanyahu ormai ha raggiunto le adesioni di ben 72 ambasciatori ed è sostenuto da 56.000 cittadini che hanno voluto così manifestare il loro sostegno. E il tema è centrale, cioè se non si assumono misure concrete di carattere sanzionatorio nei confronti di questo governo israeliano, non credo che ci sia alcuna possibilità che Netanyahu possa ascoltare gli appelli, le manifestazioni di indignazione che lasciano il tempo che trovano se non si traducono in politiche precise, perché sta prendendo corpo quello che fin dall'inizio era il vero piano di Netanyahu, cioè estromettere, espellere i palestinesi da Gaza e consentire la rioccupazione della striscia. E quindi ormai il re è nudo, non ci sono più dubbi su quali siano gli obiettivi e credo che il ritardo con cui la comunità internazionale sta reagendo è di un'estrema gravità che sarà giudicata dalla storia.
Considerando che gli Stati Uniti ovviamente non mancheranno mai di sostenere Israele, concretamente che cosa potrebbe fare uno Stato membro europeo, uno Stato membro che fa parte della comunità internazionale, che fa parte anche ad esempio della comunità occidentale? Cosa si dovrebbe fare subito?
Sicuramente non ci si può limitare a dire non siamo d'accordo e condanniamo, questo è un modo per pulirsi la coscienza, ma non ha nessuna implicazione politica. Le scelte sono molto precise, a livello nazionale si possono sospendere tutte le relazioni di carattere bilaterale con Israele nel settore della difesa e della sicurezza, si possono sanzionare i ministri diciamo più esposti sotto il profilo della rioccupazione non solo di Gaza ma anche della Valle del Giordano, si può sostenere l'iniziativa europea su cui l'Italia tra l'altro ha preso la posizione opposta di sospendere l'accordo di associazione con Israele, ma c'è di più. Nel nostro appello noi diciamo che se si dovesse realizzare l'ipotesi di una rioccupazione o occupazione in tutto o in parte dei territori palestinesi, allora a quel punto ci sarebbero gli estremi per riconsiderare le stesse relazioni diplomatiche con Israele, perché questo è di un'estrema gravità e non può essere accettato senza alcuna presa di posizione che sia veramente prominente e sia incisiva.
Ambasciatore, forse qualcosa in più è arrivato oggi dalla Germania. Il cancelliere Merz ha detto che Berlino non autorizzerà più alcuna esportazione di attrezzature militari che potrebbero essere utilizzate nella striscia di Gaza fino a un nuovo avviso. Come leggere questo annuncio? È qualcosa di concreto? Ricordiamo che poi la Germania dopo gli Stati Uniti, certo non quanto gli Stati Uniti, ma dopo gli Stati Uniti è il maggiore esportatore di armi in Israele.
Beh, questo è un segnale importantissimo perché la Germania, nonostante il peso della storia, sappiamo dai tempi della Shoah naturalmente, ha preso delle posizioni che sono paradossalmente molto più avanzate di quello del governo italiano e di altri governi diciamo occidentali europei. Io credo che questo sia veramente un momento fondamentale in cui non si può più nascondersi dietro l'amicizia con Israele. L'amicizia con Israele è fondamentale, ma gli amici quando sbagliano e sbagliano di grosso, come in questo caso, vanno richiamati e vanno prese delle misure per fermarli. Io credo che si stia ormai diciamo formando nella comunità internazionale un consenso che va nella direzione di non tollerare più alcun iniziativa di questo tipo da parte di Israele senza che ci siano delle reazioni. Io credo che a questo punto sarebbe veramente, pur preservando i canali di comunicazione diplomatica, che si prendessero delle misure che sono concrete, sono pragmatiche, sono plausibili e sono possibili senza aspettare le calende greche, non riesco a capire cosa possiamo aspettare, cos'altro deve accadere a Gaza perché ci sia una reazione politico-diplomatica.
Sì. Ambasciatore, lei che alla Farnesina ha avuto modo di lavorare anche con questo governo, come valuta l'azione dell'esecutivo su Gaza? Perché è così difficile prendere quella posizione?
Io credo che il tema sia, innanzitutto si tratta di un governo di coalizione, non dimentichiamolo, nello stesso governo attuale ci sono diverse anime e quindi rispetto alle diverse inclinazioni la linea più comoda è quella di non far nulla, diciamo, ma questo non è confacente con la tradizione italiana nel Mediterraneo, soprattutto riguardo alla questione del conflitto israelo-palestinese. In secondo luogo c'è un'affinità chiaramente ideologica con Netanyahu e con Trump, che pesa molto più, con Trump direi in questo caso, che pesa moltissimo e frena diciamo l'esecutivo dal prendere posizioni che si discostino da quello che è il governo egemone dell'Occidente, che sta a Washington in questo momento, assume.
Se può dircelo, ambasciatore, ovviamente, ma dietro le quinte c'è stato un momento in cui qualcuno avrebbe spinto per prendere decisioni diverse, magari non la parte politica, quella più diplomatica all'interno della Farnesina e dell'esecutivo italiano?
Ma sì, ma sicuramente ci sono. Naturalmente noi dobbiamo tenere presente che diciamo i diplomatici e gli altri funzionari fanno delle proposte. E le proposte poi sono valutate dall'esecutivo che è eletto, diciamo, democraticamente dal popolo, prende le sue decisioni, ma io le assicuro che in questi anni diciamo ci sono fior di diplomatici che non hanno lesinato il loro contributo nel
ci sono stati scontri anche verbali su questo?
Ma no, assolutamente non, la diplomazia, scontri verbali sono due cose che non stanno insieme. la diplomazia fa sempre delle proposte ragionevoli, concrete, pragmatiche, realizzabili. Se poi non vanno in porto vuol dire che non c'è la volontà politica e bisogna prendere atto.
Momenti di tensione anche, giusto per capire qual era il dibattito all'interno della Farnesina.
No, momenti di tensione no, ma momenti di incertezza su quale linea da assumere, ma insomma non escluderei qualunque tipo di tensione. Non è il modo di agire della diplomazia, insomma, forse certo. Quello della politica, dei partiti, ma noi non c'entriamo niente con tutto questo.
Ambasciatore, un'ultima questione, visto che ha citato gli Stati Uniti, c'è la possibilità, c'è davvero la possibilità, anzi si deve perseguire la volontà di avere una linea diplomatica distante dagli Stati Uniti?
Ma il tema non è avere una linea distante dagli Stati Uniti, il tema è quale linea noi abbiamo di vicinanza con il popolo palestinese, e anche direi quello che una volta si chiamava la equivicinanza, no? Non solo a Israele ma anche ai palestinesi. Una tradizione, diciamo, della nostra politica che mi pare sia andata perduta negli ultimi anni, ci sia un chiaro sbilanciamento verso il fronte israeliano. Ma questo, diciamo, è legittimo. Il tema è chiaro, è evidente che senza una volontà politica, una decisione, diciamo, degli Stati Uniti di far mancare a Netanyahu l'appoggio politico di cui oggi gode, non ci sarà nessuna dinamica. Questo purtroppo è una constatazione, diciamo, ancora una volta, ahimè, realistica, ma questo non esime i governi, diciamo, occidentali dal mettere in atto tutte le misure che è possibile prendere in questo momento senza mettere in discussione l'alleanza con gli Stati Uniti. Certo. Ora, il tema, per esempio, l'Olanda, che non è certo un paese governato da un governo estremista, sì, di estrema sinistra, ha deciso di dichiarare i due ministri più, diciamo, esposti
Ben-Gvir e Smotrich.
Esattamente, Ben-Gvir e Smotrich li ha dichiarati persone non grate. Quindi vuol dire che le cose si possono fare. Sarà un segnale politico, avrà un valore simbolico, ma è qualcosa rispetto al nulla e rispetto alla semplice condanna che rimane sulla carta, o va a finire in un tweet.
Qualcosa rispetto al nulla, sicuramente. Pasquale Ferrara, ambasciatore, grazie per la chiarezza, anche per la franchezza, aggiungerei davvero.
Grazie a voi, buona serata.
Pasquale Ferrara, ex direttore affari politici della Farnesina. Questa è Zaode Sagazan. con la Symphonie des Éclairs, una delle artiste francesi più maggiormente schierate a favore del popolo palestinese.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Ce la siamo goduta tutta questa Symphonie des Éclairs di Isao de Sagazana. Pop Sera, adesso una piccola pausa, la pubblicità e poi insieme per parlare di nuovo del Media Freedom Act. Le 19:02 minuti, seconda mezz'ora di Pop Sera. Allora, oggi è entrato in vigore ufficialmente il Media Freedom Act, una legge storica, un pilastro per la democrazia. Così i vertici di Bruxelles hanno commentato, hanno salutato il regolamento europeo sulla libertà di stampa. Un provvedimento a cui si lavorava da anni, che si aspettava da anni e che garantisce e garantirà ai cronisti europei tutta una serie di tutele. E se le garantisce ai cronisti europei, ovviamente le garantisce anche al suo pubblico, al loro pubblico, cioè voi ascoltatori e ascoltatrici. Da oggi dunque si applica a tutti gli stati membri, garantisce protezione dei giornalisti da pressioni e spionaggio, trasparenza su proprietà e investimenti pubblicitari, tutele per prevenire le interferenze politiche. Questo in soldoni per capitoli. Adesso tutti gli stati membri dovranno anche recepirlo e applicarlo. Pena l'apertura di una procedura di infrazione, una eventualità concreta per noi, per l'Italia, dato che su interferenze politiche e spionaggio non è che siamo proprio all'avanguardia. E di questo allora parliamo con la nostra prossima ospite, che è Alessandra Costante, segretaria generale della FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Benvenuta Alessandra.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, segretaria, tra poco arriviamo anche all'Italia con i suoi problemi. Però prima un commento su questo regolamento che aspettavamo da tempo.
Allora, è sicuramente un passo avanti nella tutela dell'informazione, quindi dei cittadini che in tutta Europa hanno diritto ad essere correttamente informati. È un regolamento che protegge i giornalisti, ma per eterogenesi dei fini protegge l'informazione e quindi anche il cittadino. È sicuramente un regolamento che serve a dare maggiori tutele ai giornalisti, per esempio stabilisce che non possono essere arrestati, perquisiti, se non in casi determinati. Ma proteggendo i giornalisti, hai detto bene prima tu, sì, protegge anche i cittadini. Un giornalista che non è libero di fare il proprio mestiere perché è intimorito, pressato, minacciato di querele, intimidito nel proprio lavoro, è un giornalista a metà, e ovviamente è un giornalista che non fa bene il proprio mestiere di informare i cittadini. Ecco, il Media Freedom Act da questo punto di vista stabilisce tutta una serie di cose. Però attenzione,
sì,
è comunque la mediazione, il Media Freedom Act, di un'Europa che è sempre più a destra globalmente. Per cui,
nello specifico, come si traduce questo?
Il Media Freedom Act è partito in una maniera ed è arrivato in un'altra maniera, con delle attenuazioni vistose. E la più pericolosa attenuazione dei diritti e delle tutele dei giornalisti l'hanno voluta due stati culla della democrazia. Uno è l'Italia e l'altro è la Francia. Che cosa hanno voluto che si inserisse, per esempio, nei considerando, cioè in quella parte che precede il regolamento, no? Ecco, hanno voluto che ci fosse la previsione di attenuazione delle tutele a favore dei giornalisti dei giornalisti e dei media in caso di sicurezza nazionale. Cioè, indagini per la sicurezza nazionale attenuano il divieto di spiare il giornalista con lo spyware, attenuano il divieto di non perquisire gli uffici dei giornali, dei giornalisti, attenuano il divieto di non intercettare i giornalisti. Però attenzione, perché la targhetta sicurezza nazionale, sotto la targhetta sicurezza nazionale,
ci entra di tutto poi alla fine, sì. Ci porta dritti al caso Paragon, segretaria, appunto.
Esattamente.
Il tema dello spionaggio in Italia è stato certificato, ricordiamolo giusto per gli ascoltatori e le ascoltatrici, che dei giornalisti sono stati spiati, tra cui il direttore di Fanpage,
almeno
Francesco
3.
Cancellato, giusto, almeno 3, sono stati spiati con un software Paragon che era in uso proprio ai servizi italiani. Poi non si sa più nient'altro di più di questo, ma insomma sono stati spiati.
Software israeliano destinato alle polizie e ai servizi segreti, ma che casualmente è servito per spiare 3 giornalisti. E questo è un caso molto particolare in cui si capisce che tutto sommato c'è bisogno di tutele, sicuramente di tutele forti, ma che poi è molto difficile comunque capire chi ha spiato e perché. Insieme all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa ha presentato un esposto alla Procura attraverso l'avvocato Giulio Vasaturo. Mi piace ricordarlo perché l'avvocato Vasaturo è un legale innamorato della difesa della libertà di stampa e dei diritti. Abbiamo presentato questo esposto che, diciamo, ha dato vita a due inchieste, una su Napoli e una su Roma. Spero quanto prima che di avere notizie sulla
sì, e di avere delle risposte delle soprattutto
indagini. Esatto, e di avere delle risposte, perché guardate, io non penso che i giornalisti spiati siano soltanto tre.
No, anzi, infatti si è parlato a lungo anche della possibilità che possano essere molti, molti di più, e questa è la prima nota dolente per il nostro paese, almeno per la libertà di stampa in Italia. L'altra nota dolente, che ovviamente viene sottolineata anche adesso dal nuovo Media Freedom Act, sono le interferenze politiche. Allora, sappiamo che in questo caso si parla della RAI, che per legge è espressione politica dei partiti presenti in Parlamento tra maggioranza e opposizione, in ballo da mesi anche in questo caso per correggere e adeguare appunto la governance della RAI al nuovo Media Freedom Act. C'è in ballo una riforma che però sta facendo grande fatica a vedere la luce, sempre perché poi al centro si ripete lo scontro tra i partiti, tra maggioranza e opposizione. La RAI rimane una torta, insomma, troppo importante, troppo gustosa per essere lasciata andare, questa è la sensazione?
Beh, sicuramente la RAI è il servizio pubblico ed è il centro del dibattito politico. Guardate, in Italia succede questo: l'agenda politica ancora oggi la dettano i quotidiani, anche se quasi tutti agonizzanti, però il dibattito politico poi, diciamo, avviene sulle reti televisive, e la rete, diciamo, la RAI è il servizio pubblico, è sicuramente il luogo in cui c'è un forte dibattito e che riesce ad orientare ovviamente anche le preferenze, certo. il voto, la percezione dei cittadini verso la politica.
Comunque,
ora, sì, è praticamente impossibile sottrarre la RAI alla politica. Io penso che non ci sarà mai modo di farlo, però si può sottrarre la RAI sicuramente al controllo diretto del governo, dell'esecutivo, perché questa è la grande pecca. E attenzione, noi abbiamo questa situazione dal 2015, e la legge la fece il centro-sinistra,
sì,
ovvero
Matteo Renzi. Ecco, se lei, insomma, teme che non si potrà mai...
Per favore, dammi del tu, che siamo colleghi.
Siamo colleghi, hai ragione, Alessandra Costante. Se tu temi, giustamente anche, che non si potrà mai sottrarre del tutto la RAI al controllo della politica, questo significa che in base al nuovo Media Freedom Act l'Italia subirà l'apertura di una procedura di infrazione.
No, non penso. Te lo dico sinceramente. So che la politica si sta muovendo per dare una governance diversa alla RAI. Ci vorrà tempo, penso che ci vorrà ancora qualche mese, e ritengo che tutto questo arriverà prima della procedura di infrazione europea, che invece è molto lunga e macchinosa. Però ci sono delle situazioni che secondo me vanno sottolineate. Per esempio, c'è un movimento che si chiama Articolo 5, appunto, del Media Freedom Act, che è quello sulla governance del servizio pubblico, che sta facendo per esempio un esposto al Parlamento europeo sui ritardi che sta subendo, che ha l'Italia sulla RAI. Quindi c'è la politica molto divisa, perché ovviamente nessuna norma sarà mai totalmente condivisa dal centro, dalla destra, dalla sinistra, e questo non fa bene sicuramente al servizio pubblico, dove lavorano colleghi bravissimi che però devono avere le mani libere e poter fare al meglio il loro lavoro.
E lo abbiamo visto soprattutto in questi mesi di governo Meloni, quanto è stata dura anche per loro. Alessandra Costante, ti ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie mille, grazie a tutti voi.
Buon lavoro e a presto. Alessandra Costante, segretaria generale dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa. Adesso un po' di funk rock dai i Red Hot Chili Peppers, Taste the Pain, da un album, uno dei primi album dei Red Hot con John Frusciante, Mother's Milk.
No, I'm not that tall. Headlights flash across my bedroom wall. The crying eyes open, but I cannot fall in love with you. I know I'm not that tall. Walk away, taste the pain. Come again some other day.
I Red Hot Chili Peppers con Taste the Pain, un bel pezzo funk che apprezza il nostro Alfonso Vinassa, il nostro Fonzi, che salutiamo, che ci scrive su Telegram. Ci portano dritti dritti in questa chiusura della prima parte di Pop Sera. prima di lasciarvi al giornale radio vi raccontiamo una storia di camorra un po' paradossale, un po' emblematica sembra anche della complessità o dell'inefficienza, come preferite definirla, del sistema giudiziario, della burocrazia del sistema giudiziario italiano. Forse l'avete letta sui giornali in questi giorni, l'hanno raccontata in particolare La Repubblica e Il Mattino, riguarda alcuni esponenti di un potente clan di camorra, il clan Moccia. Alcuni dei loro esponenti sono imputati in un processo di primo grado che si sta tenendo da mesi. Ebbene, pochi giorni fa sono stati scarcerati e sono tornati in libertà. Perché? Perché sono scaduti i termini della loro custodia cautelare. Una notizia questa che è stata commentata con grande preoccupazione da diversi osservatori, anche e soprattutto oggi sul Corriere della Sera, da Roberto Saviano. E allora, che cosa è successo e che cosa sappiamo soprattutto di questo clan, il clan Moccia? Ce lo siamo fatti raccontare dal giornalista di Fanpage Nico Falco, che segue soprattutto la cronaca nera per il quotidiano napoletano.
È successo sostanzialmente che sono scaduti i termini della custodia cautelare e quindi, come si fa a garanzia degli imputati, sono stati liberati. Questo è successo perché il processo, che va avanti da quasi 3 anni, in realtà non è arrivato ancora a una sentenza di primo grado, e questo per numerosi, nonostante ci siano state una 60 di udienze dal 2002, per numerosi rinvii e, diciamo, tra virgolette, perdite di tempo motivate sicuramente che ci sono state nel corso del processo. Se volessimo fare una cronistoria, noi possiamo vedere che il processo era cominciato il 25 luglio 2022, quindi quando c'era stato il decreto di giudizio immediato, e questo procedimento riguarda quelli che secondo l'antimafia sono vertici ma anche gregari del clan Moccia di Afragola, quindi parliamo di una delle principali realtà camorristiche d'Italia sicuramente, ma probabilmente anche d'Europa, perché è un clan che si è poi molto specializzato, si è tolto dalla strada per diventare un clan imprenditoriale. La prima udienza è stata fissata il 17 ottobre, quindi pochi mesi dopo quel luglio, è stata rinviata a dicembre e c'è stato il primo inghippo. Praticamente gli avvocati della difesa hanno sollevato una questione tecnica, sostenendo che la competenza territoriale non fosse del Tribunale di Aversa Napoli Nord, ma fosse del Tribunale di Napoli. Questa richiesta il 20 dicembre è stata accolta e quindi gli atti sono stati trasferiti. Da allora ci sono state queste 60 udienze. La controversia principale è sull'interpretazione diversa che c'è stata sulla scadenza di questi termini, perché per la Procura il conteggio parte dal dicembre 2022, quindi quando è stato approvato il cambio della competenza territoriale. Per gli avvocati difensori, invece, si deve partire dal luglio 2022, quando c'è stato il decreto di giudizio immediato. Con questo secondo conteggio, che è quello che poi è stato approvato, diciamo, dal Tribunale, i termini di custodia cautelare sono scaduti a luglio. Di conseguenza c'è stata la liberazione prima di una prima tranche di imputati, perché appunto sono scaduti i termini, e poi degli altri. Arriviamo a un totale di una 15 di persone che sono tornate libere con misure come il divieto di dimora a Napoli e nel Lazio, o comunque l'obbligo di firma. La cosa particolare è che, trattandosi di un maxi processo, c'era stata qualche avvisaglia che si sarebbe potuto arrivare a un esito del genere. Per esempio, nel marzo 2023, quindi parliamo di oltre 2 anni fa, i PM Ivana Fulco e Ida Teresi della Procura avevano avvisato del rischio, e un anno dopo c'era stato un altro avviso, ad aprile 2024, e era stata sollecitata la celebrazione di un numero maggiore di udienze proprio per scongiurare la scadenza dei termini, eventualmente anche di sabato, cosa che non è stata possibile fare perché il collegio comunque era oberato non, diciamo, non si è potuto fare queste sessioni in più che forse avrebbero potuto evitare questo esito che c'è stato oggi.
E dunque, Nico, che cosa possiamo dire di tutta questa storia? È l'esempio di cosa? Il simbolo di cosa? Degli inghippi causati, come al solito, dalla burocrazia, nello specifico dal sistema giudiziario italiano, o c'è qualcos'altro?
Allora, sicuramente possiamo dire che sono stati avviati degli accertamenti su questo processo per vedere quali sono state le criticità che hanno portato a questi rinvii e quindi a questo esito. Allo stato attuale il problema sembra prettamente burocratico, quindi molti imputati, tribunali oberati di lavoro. E diciamo che è una cosa che non doveva succedere, non sarebbe dovuta succedere in un processo come quello al Clan Moccia, anche se parliamo di imputati che non hanno avuto il primo grado, però secondo l'antimafia, questi sono appunto vertici gregari del clan e non parliamo, diciamo, di una banda di scappati di casa, mettiamola così. E forse si sarebbe dovuto avere una maggiore attenzione a questo procedimento, questo a prescindere da come andrà a finire, ovviamente.
Nico Falco, raccontaci più nel dettaglio che cos'è il Clan Moccia, dove è radicato, in quale territorio, e soprattutto perché c'è così tanta preoccupazione. Abbiamo visto la reazione molto preoccupata di Saviano nello specifico.
Allora, il clan Moccia, io ti direi che il territorio è quello di Afragola, ma non ti starei dicendo la verità, perché in realtà il clan è originario di Afragola. Ma potevamo dire che era di Afragola, boh, 40 anni fa. Con gli anni si è progressivamente staccato dal territorio, tant'è che adesso ci sono diversi gruppi criminali, articolazioni che fanno capo ai Moccia, ma sono comunque bene o male indipendenti. Allora, considera che secondo l'antimafia il Clan Moccia è una confederazione, non è un clan. Quindi parliamo di un qualcosa di diverso, una confederazione al cui vertice ci sono i Moccia, che ormai però non si occupano più di reati di strada, quindi non si occupano più, che so, di estorsioni, spaccio di droga e cose del genere, ma sono andati oltre, ma molto oltre, cioè sono nel pieno del reinvestimento di capitali. Precedenti inchieste, per farti un esempio, hanno ipotizzato il coinvolgimento nella realizzazione dell'alta velocità. Stiamo parlando di appalti, cioè milionari, no? Non della ristrutturazione di un palazzo in periferia di Afragola. Cioè, stiamo parlando di appalti, a livello nazionale, di alta finanza. È un clan che, potremmo dire, ha smesso di essere un clan per diventare una holding imprenditoriale, sempre però con quella base. Tra l'altro, giusto per fare un esempio dell'entità del clan Moccia, noi sappiamo che uno dei principali gruppi criminali a Roma, quindi non parliamo più di Napoli, è quello di Michele Senese Opazza. Michele Senese, che bene o male è indipendente, ma è andato a Roma come uomo dei Moccia. Per quanto ora sia un boss adesso indipendente, lui resta un uomo dei Moccia. E questo ti fa capire poi le propaggini del clan anche a Roma, dove hanno investito in attività legali, ovviamente.
Questo era Nico Falco, giornalista di Fanpage, testata ovviamente molto, molto attenta e che segue da molto vicino tutte le vicende napoletane e campane, ma testata online con copertura nazionale. Giusto per precisione, rispetto a quanto detto prima, adesso Pop Sera lascia spazio al giornale radio, le notizie delle 19:30. Vi anticipo soltanto che più tardi cercheremo di capirci qualcosa in più rispetto all'allarme botulino, così lo chiamano i quotidiani online in questo momento. 3 vittime tra Calabria e Sardegna per intossicazioni, dovute appunto a intossicazioni alimentari. Adesso è stata aperta anche un'inchiesta e ci sarebbero i primi indagati per omicidio colposo. Cercheremo di capirne un più, anche qualcosa in più, anche per, insomma, avere delle istruzioni ben precise da seguire in questo caso, visto che questa vicenda potrebbe potenzialmente riguardarci tutti noi quando mangiamo, soprattutto d'estate, e siamo turisti in altre parti, lontani da casa. Linea alle notizie del giornale radio e poi di nuovo subito insieme con Pop Sera. Ciao, a dopo. 19:48 minuti, rieccoci in onda dopo il GR con Pop Sera. Di nuovo un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafierro, seconda parte di trasmissione. Andiamo avanti adesso fino alle 20:30 per vedere gli altri fatti importanti accaduti oggi. Andremo in Francia, dove è stata bocciata dopo mesi di proteste una legge molto controversa che avrebbe introdotto pesticidi seriamente dannosi per l'ambiente. Ce la faremo raccontare dalla nostra Luisa Nannipieri e il rischio non sembra essere del tutto scongiurato. Ricorderemo anche noi poi il disastro di Marcinelle 69 anni fa, la strage costata la vita in Belgio a 262 minatori, di cui 136 italiani connazionali, di cui ha parlato oggi nel ricordo anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma subito in apertura partiamo da una notizia di cui si sta parlando molto sui quotidiani, già ribattezzata allarme botulino. Sono tre, lo avete sentito nel GR finora, le vittime per intossicazione da questa sostanza. A Cagliari una donna è morta dopo aver mangiato della salsa guacamole a base di avocado a una fiera di paese, altre sette persone sono rimaste intossicate. A Cosenza invece, dove le persone ricoverate sono 12, ieri è morto un turista campano e poi aveva mangiato un panino con i broccoli in un chiosco, e un'altra donna di 45 anni sarebbe morta ieri nelle stesse circostanze. È stata aperta anche un'inchiesta perché la procura sta indagando tre persone per omicidio colposo, lesioni personali, commercio di sostanze alimentari nocive. Si tratta del commerciante che avrebbe venduto i panini alle vittime e i legali delle ditte fornitrici dei prodotti alimentari utilizzati per prepararli. E ovviamente il Ministero della Salute ha attivato tutti i protocolli sanitari dicendo che vigilerà sulla situazione. Sono stati anche ritirati i prodotti in questione. Ma allora, di che si tratta? È davvero qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci? Sicuramente sì, dobbiamo stare attenti, però ce lo facciamo spiegare in maniera più dettagliata e competente dal nostro prossimo ospite, che è Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare. Benvenuto, Lapira.
Grazie a voi per aver invitato e un saluto ai ascoltatori.
Allora, innanzitutto dobbiamo preoccuparci, perché alla fine queste intossicazioni sono state contratte in sagre di paese, mangiando un panino, e insomma una situazione in cui potenzialmente potremmo incappare tutti quanti noi in questi giorni d'estate. E dobbiamo davvero preoccuparci, Roberto?
Il botulino è un problema, perché insieme alle Escherichia coli, a un tipo di Escherichia coli, è l'unica tossinfezione alimentare che può procurare la morte. Le Escherichia coli nel latte crudo, nei formaggi latte crudo, soprattutto per i bambini e gli anziani. Invece il botulino è un problema per tutti, perché bastano pochissime dosi rilasciate di tossina per morire. Questo qui è una cosa che si sa, anche se adesso ci sono gli antidoti, per cui spesso e volentieri una volta si moriva all'80%, adesso si muore nel 5-10% dei casi, perché se si interviene in tempo si riesce a fermare.
No, esattamente che sostanza è il botulino, giusto per capirlo, quando si forma?
Il botulino è un clostridio, un tipo di batterio che si sviluppa in condizioni particolari, soprattutto nelle conserve alimentari non acide, tipo melanzane, carciofini, olive, broccoli, che non sono acide. Per cui le conserve che facciamo, e soprattutto il problema riguarda soprattutto le conserve alimentari fatte in casa, perché a livello industriale ci sono dei sistemi abbastanza validati, per cui non succede quasi mai. Quasi mai. Teniamo conto, per cui, per essere più chiari, le conserve fatte in casa hanno un rischio oggettivo, perché non si hanno le condizioni di mantenere quelle condizioni di sterilizzazione, per cui il botulino non si sviluppa. Però è un po' più complessa la questione. Il botulino può anche esserci nelle conserve, e anche le spore possono esserci nelle conserve. Il problema è quando ci sono conserve fatte male, le spore possono germinare, quindi dopo sono state chiuse, eccetera. E a quel punto sviluppano la tossina che è micidiale. Quindi non è che uno lo capisce prima se c'è il botulino, perché non si riconosce dal sapore, dall'odore. Certo, le scatolette bombate vanno buttate via. Se c'è un sapore anomalo in una conserva vegetale, in una marmellata, va buttata via sicuramente. Se c'è la muffa in superficie vanno buttate via altrettanto, non perché ci sia il botulino, ma perché è una forma di prevenzione, perché sono altre forme di contaminazione.
Certo, e quindi si trovano soprattutto nelle conserve fatte in casa, e perciò
non
anche
acide, però
non acide. E perciò anche
questo è il problema.
Anche per questo motivo, però, insomma, queste storie che arrivano dalla Calabria e dalla Sardegna raccontano una storia diversa, è così, perché si tratta di prodotti industrializzati, se abbiamo capito
calma,
bene.
Calma. Il prodotto usato in Sardegna, quello che si sa, è che è salsa di guacamole, fatta con una salsa di avogado importata dal Perù. L'allerta è stato dato dal sistema d'allerta del Ministero, che ha detto dopo una settimana questa salsa di avogado venduta dalla Metro, dagli ipermercati Metro, è stata ritirata per sospetto botulino. Nessuno ha messo in relazione le due cose. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo chiesto, ci ha detto sì, è probabile. Ma questo prodotto qui, per essere chiari, non è in scatola, non è sterilizzato, è surgelato. Chiaro? Quindi si tratta di un prodotto che molto probabilmente all'inizio è stato preparato, questa salsa di avogado, e poi surgelata e immessa nel circuito di refrigerazione, di congelamento, per cui importata in Italia. Ma questo qui è assolutamente, per il botulino, voglio dire, un prodotto non acido come la salsa di avogado può sviluppare perfettamente, soprattutto se è surgelata. Non è stato fatto nessun trattamento, né di sterilizzazione, né è stata acidificata. Quindi il prodotto industriale in questo caso è, certo, è criticato, è sottoposto a inchiesta, anche ritirato, ma non riguarda quelli classici. È molto anomala questa storia qui, perché è un prodotto surgelato. Per quanto riguarda invece la storia di Cosenza, non si sa nulla.
Certo, perché quella era la Sardegna, invece la storia di Cosenza riguarda dei broccoli.
E non si sa nulla. Io ho provato a chiamare l'Istituto di Sanità con cui siamo in contatto, ma effettivamente non dicono assolutamente niente.
Non sappiamo se quello è un prodotto commerciale oppure un prodotto tradizionale fatto in casa.
Evidenziare io è un aspetto che non è così. Il problema del botulino è comunque serio, perché quando ti capita sono acidi. L'allerta che è stato fatto dal Ministero per la salsa di avogado, per quanto ci riguarda, è il 364esimo prodotto ritirato quest'anno dagli scaffali. Sono numeri impressionanti. Noi riteniamo sul sito Il Fatto Alimentare, facciamo un bilancio quotidiano, e nei primi 7 mesi di quest'anno ci sono stati 150 circa ritiri, che ne ha riguardato 364 prodotti. Per fortuna il botulino ha riguardato solo un caso. In gennaio riguardavano 16 conserve di a marchio Mentuccia che sono state ritirate dal mercato, per cui è stato l'unico caso. Ma mi voglio soffermare su un altro sospetto caso di botulino molto interessante.
Sì.
Nel 2024 c'è stato il ritiro di una zuppa fresca di farro e verdure. Avete presente quelle che vengono al supermercato nelle ciotole di plastica?
Sì, quelle che si mangiano in pausa pranzo, diciamo così.
Esatto, molto buone, perché non hanno additivi, non hanno niente. In questo caso qui c'è stato un caso sospetto di sviluppo di botulino. Dopo questo caso qui, che è stato recuperato per fortuna, cioè è stata una vittima ma non è deceduta, il Ministero della Salute ha finalmente deciso di obbligare l'azienda a scrivere sulle etichette di questi prodotti, che possono in alcuni casi sviluppare il botulino, che devono essere cuotte per almeno 5 minuti prima del consumo.
Che è una delle precauzioni che noi possiamo mettere in campo.
Un anno fa, per intenderci, non è stata introdotta 10 anni fa. Proprio per un caso di botulino, non è il primo, è il secondo in realtà, per cui il Ministero ha deciso di intervenire, perché il botulino è un po' dappertutto, ma il problema è quando le spore che sono all'interno o nel vasetto si sviluppano e liberano la tossina che è micidiale.
Certo, e quindi Roberto, torniamo alla questione iniziale, noi che cosa possiamo fare per stare tranquilli?
Allora, le conserve fatte in casa devono essere acide, le altre sono molto pericolose, difficili, perché come dire, per sterilizzare, per annullare il rischio botulino, in azienda fanno dei trattamenti a 121 gradi, cosa che in casa non si può fare, si deve mettere una pentola a pressione, pensate un po' voi. Per cui le aziende fanno questo trattamento, in casa le conserve acide non danno dei problemi, le altre sono molto rischiose, per cui se le fai devi mettere acqua e aceto, per cui devi acidificare le melanzane, acidificare i funghi.
E invece quando andiamo a mangiare fuori a cosa dobbiamo stare attenti in particolare?
Ma è... mi metto a ridere perché non è che si possa stare attenti.
Non c'è...
Perché quando uno mi dà un prodotto contaminato che non dà variazione di sapore, di odore, eccetera, ci posso stare attento.
Fino a un certo punto, dici tu, sì. Poi...
Ma i casi sono molto rari, però abbiamo visto, non è che siano, per fortuna sono rari e rientrano nella casistica dei prodotti iniziati al mercato, che ribadisco, dall'inizio di quest'anno sono 364. Abbiamo fatto 150 richiami, tutti i giorni li facciamo, li mandiamo ai nostri lettori in tempo reale, per cui è un richiamo come un altro. Il botulino desta preoccupazione perché quando ti capita hai 10% di probabilità di morire, il che non è piacevole per una cosa alimentare. È l'unico caso per cui fa molta notizia. E la stare attenti è come dire, allora tutte le conserve? No, perché nella stragrande maggioranza dei casi, per fortuna, non succede niente. In questo caso in Sardegna c'è stato un prodotto surgelato e quindi su cui evidentemente è critico un prodotto surgelato, non acido, mentre negli altri casi, quando capita anche c'è il botulino, non è detto che ci sia la tossina, per cui si recupera. Non c'è una prevenzione di fondo, non mangiate le conserve vegetali, ma mi sembra un po'
lunare, sì, certo, assolutamente.
Ma sì, perché l'industria lavora bene, non bisogna pensare che lavori male, sennò saremmo
chiarissimo. Roberto, grazie per averci dato anche un po' le istruzioni di tutto questo. Grazie Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare. Alla prossima.
Alla prossima.
E così, insomma, non c'è da preoccuparsi, da stare attenti, sì, però i casi possono accadere, l'importante appunto rendersene conto e ovviamente stare sempre attenti alle situazioni in cui si può capitare, un po' come con tutte le cose poi alla fine. News, Dire Straits e poi andiamo in Francia. Says it's a shame, you know it may be a game, but I won't play it alone. He's burning the grass, you take up a glass, you swallow it neat. He crosses the floor, he opens the door, you take a sniff. He's crazy for gambling with his life. But he climbs on his horse, you know he feel no remorse, he just kicks it alive. Till he's ready to die. Yeah. Quanto sono eleganti le atmosfere create dalla chitarra di Mark Knopfler. Questi erano i Dire Straits con News. Ci portano adesso in Francia per parlare di una storia che ha a che fare con i pesticidi. È una legge molto controversa che il governo voleva introdurre, che poi alla fine è stata bocciata. Ce la facciamo raccontare da Luisa Nannipieri con tutte le implicazioni del caso e anche per capire se il rischio è del tutto scongiurato. Benvenuta Luisa.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Buongiorno, già, siamo già in serata Luisa, però è un dettaglio, forse con queste sere d'estate il tempo si allunga, il sole c'è ancora, quindi va bene anche buon pomeriggio. Cosa ci racconti allora di questa storia?
Beh, allora, in realtà la legge verrà promulgata, solo che verrà promulgata senza un articolo che appunto è molto contestato, che è quello legato ai pesticidi. Però ricapitolo un attimo, la legge si chiama la Loi Duplon, che cioè, già il nome è del piombo, è un senatore, ma insomma diciamo che
ci dice già qualcosa.
Va bene. Mm-hmm. Era una legge che è stata varata in risposta alle proteste degli agricoltori dell'anno scorso e rimette tutta una serie di norme che dovrebbero aiutare appunto gli agricoltori. Solo che di fatto torna indietro su molti passi avanti che erano stati fatti dal punto ambientale. Quindi, per esempio, in questo caso parliamo della reintroduzione di tutti dei pesticidi che in Francia erano vietati dal 2020, che fanno parte dei nicotinoidi, che sono quei pesticidi che uccidono le api, ma che sono dannosi anche per la salute degli esseri umani. E quindi diciamo che è stata appunto, c'è stata una grossa resistenza in Parlamento. A un certo punto è arrivata anche una petizione che in pochissimi giorni ha superato le 2 milioni di firme, che è una cosa incredibile, perché in 10 giorni è arrivata a 2 milioni praticamente, è una cosa mai vista, e quindi vuol dire che c'era proprio tantissima attenzione da parte della popolazione francese su questi temi legati all'ecologia. Quello che è successo ieri è che il Consiglio Costituzionale, che era stato, a cui era stato chiesto un parere da parte delle opposizioni, appunto in particolare su questo articolo sui neonicotinoidi, ha detto no, non li potete reintrodurre, questo articolo deve essere tolto. E Macron ha detto va bene, io comunque la promulgo lo stesso, togliamo questo articolo ma la promulgo lo stesso. Rimane molto controversa perché comunque ci sono altre norme all'interno di questa legge che sono complicate, perché per esempio permetteranno di fare più mega bacini idrici, contro cui c'è stata anche in quel caso una lotta molto accanita in Francia negli ultimi anni. Ci sono anche delle norme sull'allevamento intensivo che vengono contestate, insomma è proprio una legge complessa. E in più chi vorrebbe che entrasse in vigore, in cui gran parte del mondo agricolo anche intensivo francese, in realtà sta cercando altri modi di riproporre questa norma che è stata tolta. La cosa positiva è che per togliere questa norma il Consiglio Costituzionale ha detto non rispetta la Carta dell'Ambiente, che
sarebbe,
è una carta che è stata aggiunta alla Costituzione nel 2005, che dice che le leggi francesi devono rispettare la salute delle persone e dell'ambiente. E questa cosa lascia ben sperare per il futuro, perché è la prima volta che questa carta viene usata come appunto come motivo per bocciare una norma come questa.
Molto interessante anche il fatto che insomma la società civile francese sia sempre molto attenta e molto attiva nel mettersi in moto e cercare di far sentire la propria voce. Dunque ancora non possiamo dire del tutto che la strada è sbarrata, almeno per questo pesticida nello specifico. Come ci dicevi, ci sarà ancora la volontà di reintrodurla in qualche modo, magari anche bypassando quella carta sull'ambiente.
Quello che possiamo dire è che da un certo punto di vista possiamo tirare un fiato, un
sì.
respiro di sollievo su questa cosa per il momento, però bisogna mantenere alta l'attenzione e comunque in questo momento bisogna vedere se poi le opposizioni e i vari comitati che sono creati per dire no a questa legge riusciranno a mobilitare, a continuare a tenere attiva l'attenzione della popolazione che appunto, come dicevi, è stata molto alta. Pensa che il 61% dei francesi pare che sia sfavorevole a questa legge, quindi certo bisogna dire che sono riusciti nel tempo a creare un'attenzione nell'opinione pubblica, non sono riusciti a fermare la legge in Parlamento, quindi in qualche modo notiamo che in Francia c'è comunque uno scollamento tra i rappresentanti politici e poi quello che pensa la società francese, in particolare in materia di ambiente.
E non solo in materia di ambiente, direi, anzi, soprattutto anche su altre questioni, l'abbiamo visto nei mesi scorsi. Luisa, per tirare le fila, ricordaci di nuovo, l'hai già fatto, ma se ti possiamo chiedere più dettagli su questo pesticida e che danni ambientali avrebbe potuto causare.
Allora, sono dei pesticidi che vengono usati essenzialmente per la cura delle barbabietole e altri prodotti di questo tipo. Il problema è che è una specie di polverina bianca che viene sparsa sui campi. Il problema è che sono dei pesticidi che agiscono sul sistema nervoso delle api e in realtà non ci sono ancora, ci sono degli studi, ma è controverso, sono degli studi un po' controversi, bisognerebbe andare più avanti, tipo in Europa si sta ancora decidendo se sono effettivamente nocivi per la salute, però per esempio il Consiglio e l'Ordine dei medici francese si è dichiarato settimana scorsa contro questa legge perché dice dobbiamo togliere ogni ambiguità, questi pesticidi creano dei problemi anche per l'uomo, sia perché li assorbiamo poi attraverso quello che mangiamo, sia proprio perché vengono sparsi nell'ambiente e creano dei problemi veri alla salute delle persone.
Luisa Nanipieri, ti ringraziamo e vedremo poi con te sicuramente come andrà a finire questa storia nei mesi a venire. Grazie davvero.
Grazie a voi e buona serata.
Luisa Nanipieri. E questo è Max Gazzè, una musica può fare. Una musica può fare Max Gazzè. A Popsera alle 20:14 minuti, anche noi vogliamo ricordare che cosa successe a Marcinelle l'8 agosto del 1956. Oggi si è tenuta la cerimonia per commemorare la strage di 262 minatori che morirono nella miniera di carbone a Marcinelle in Belgio. 136 erano italiani emigrati in Belgio come tanti colleghi arrivati da altri paesi europei. È stato un dramma che ha segnato la storia come una delle più gravi sciagure minerarie a livello mondiale, è diventata simbolo delle morti sul lavoro e delle condizioni precarie di sicurezza nelle quali erano costretti a lavorare i minatori. La tutela dei lavoratori, la lotta contro lo sfruttamento, ha detto Mattarella, oggi restano una urgente necessità, un dovere universale, così il capo dello Stato proprio nel ricordare il disastro di Marcinelle dell'8 agosto del 56. Noi abbiamo chiesto una riflessione su questa giornata a Tony Ricciardi, storico delle migrazioni, autore del libro Marcinelle 1956, quando la vita valeva meno del carbone. Lo ha intervistato Alessandro Principe.
Intanto accade perché erano 30 anni che si discuteva della chiusura del pozzo del Bois du Cazier, perché il pozzo del Bois du Cazier, dobbiamo ricordarci che era un pozzo antico, in armatura tutta in legno, e si discuteva da tempo la chiusura perché il carbone che produceva non era ormai produttivo, non rendeva quanto il carbone, ad esempio, nella parte fiamminga del Belgio, oppure quello che si iniziava a produrre e si esportava anche da altre parti. La chiusura fu ritardata intanto per colpa della guerra, perché intanto giù in mina ci finivano i prigionieri di guerra, prima dei nazisti e poi dei russi, e successivamente, finita la guerra, liberati i prigionieri, arrivarono gli italiani a sostituire i belgi che non volevano scendere più, i prigionieri che ormai non c'erano più, e tutto questo Marcinelle va inquadrata in un processo di migrazione indotta. Noi siamo cresciuti con l'idea che l'Italia sia una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa è una frase incompleta, perché l'Italia è una repubblica fondata sull'emigrazione, o se vuole sul lavoro all'estero. Tant'è che il primo atto che la Repubblica, la neonata Repubblica, compie il 23 giugno del 1946, tre giorni prima della prima seduta di insediamento dell'Assemblea Costituente, fu quella di siglare l'accordo con il Belgio, 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva per l'Italia 200 kg di carbone al giorno. Allora, se noi non inquadriamo questo fenomeno così, non capiamo quello che è accaduto. Gli alleati l'anno prima, tra il 45 e il 46, riaprirono il Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione e tappezzarono l'Italia con il famoso Manifesto Rosa, che invitava tutti a partire per il Belgio, dove si offrivano lauti, stipendi e la possibilità di portare con sé le famiglie. Nessuno aveva spiegato che poi si finiva negli ex campi di concentramento che erano stati appunto liberati dai prigionieri, ma si accettò quella vita per una semplice ragione, perché negli anni 40 fino a quasi arrivare agli anni 60 il grosso della provincia italiana non aveva acqua in casa, non aveva le case elettrificate, quindi, come dire, periferia rispetto a periferia, con uno stipendio pagato bene, tutto sommato era una vita accettabile.
Senta, oggi c'è qualcuno che dice c'è dell'ipocrisia nel ricordare con cordoglio le vittime, naturalmente le vittime c'è grande rispetto e cordoglio ed è dovuto, ma lei concorda sul fatto che nell'approccio che si ha ancora oggi ai temi della sicurezza, del lavoro, del rispetto del lavoro ci sia molto da fare e che quindi questa tragedia, il ricordo di questa tragedia ci debba in qualche modo riportare anche a queste riflessioni?
Ah, guardi, indubbiamente sì, ogni qualvolta tu ricordi o celebri una catastrofe come Marcinelle stai celebrando tante cose. Intanto ricordiamo che per l'Italia l'8 agosto è la giornata italiana del sacrificio nel mondo, il che la dice lunga. Poi noi dovremmo, come dire, apparteniamo alla categoria degli esseri umani che molte volte fanno fatica a imparare dai propri errori. La dico così, Massinelle non fu né la prima, non fu nemmeno l'ultima delle grandi tragedie dell'emigrazione italiana. 9 anni dopo, e lo ricordo perché quest'anno, il 30 agosto, cadranno i 60 anni dell'ultima grande tragedia dell'emigrazione italiana, che è Mattmark, che accadde in Vallese, in Svizzera. E anche lì noi abbiamo attraversato il lungo e tragico Novecento, assistendo alle tragedie che hanno visto protagonisti l'emigrazione italiana, e sono tutte tragedie, da Monongah a Dawson, passando per Isur, Arsa, Marcinelle, Mattmark, sono tutte tragedie del fordismo, esseri umani che si sono sacrificati per la produzione del fattore primario, del quale noi ancora oggi, se ci pensa, ci interroghiamo, ovvero la produzione dell'energia. E allora io credo che episodi come Marcinelle ci servono intanto per ricordare che male non fa mai, perché qui morirono quasi 1 chilometro sottoterra 12 nazionalità diverse, perché poi quando arriva la tragedia non ti chiede di che passaporto tu possiedi. Purtroppo le vite vengono spezzate e portate via, e in tutti i casi. Ma siamo qui a ricordare questo, siamo qui a ricordare che probabilmente ancora oggi non si fa a sufficienza per garantire la sicurezza nei luoghi del lavoro. Basti tener presente quelle che sono le statistiche, ahinoi, delle morti bianche in Italia da inizio d'anno ad oggi.
E questo era Tony Ricciardi, storico delle migrazioni, intervistato da Alessandro Principe sui 69 anni della strage di Marcinelle. Adesso, prima di chiudere questa puntata di Pop Sera, vogliamo tornare alla notizia con cui abbiamo aperto, che segna di per sé un passaggio storico importante per quanto riguarda la questione arabo-israeliana, ed è il piano di occupazione di Gaza lanciato e approvato dal governo di Netanyahu. Vi vogliamo riproporre allora una intervista che è andata in onda questa mattina a Summer Time con Alessandro Braga, e l'intervista a Dani Gaber, console e rappresentante per il Nord Italia dell'ANP, l'autorità nazionale palestinese.
Io francamente ho visto stamattina la notizia, mi sono rimasto a dir poco scioccato, perché vuol dire che oltre che il genocidio che ha in atto la polizia etnica nei confronti del nostro popolo nella striscia di Gaza, inizia un'altra carneficina, perché quella decisione non fa altro che uccidere altri civili, altri bambini, altri innocenti che non c'entrano assolutamente nulla. La cosa che era da fare è di accettare la mediazione del Qatar, dell'Egitto, dell'ONU per lo scambio dei prigionieri e degli ostaggi israeliani per arrivare veramente a un cessato il fuoco permanente e iniziare le trattative per arrivare a una pace giusta e duratura nella regione. E Israele evidentemente non vuole questo, perché Netanyahu sa appena viene fatto cessato il fuoco va sotto processo e deve andare in galera. Se non c'è la guerra, l'ammetterebbe volentieri lui per rimanere assolutamente attaccato alla sua poltrona, al suo posto.
Certo. Senta, Gaber, che futuro vede per il governo della Striscia e per Hamas?
Allora, noi abbiamo sempre detto che la cosa assolutamente da fare è Hamas, che ha avuto il controllo della Striscia di Gaza con un colpo di Stato nel 2007, deve dare il controllo alla striscia di Gaza all'autorità nazionale palestinese, all'OLP. Non c'è alternativa a questo, altrimenti il pretesto e la scusa per Israele rimane assolutamente sempre presente. E quindi deve cessare di controllare la striscia e mandare appunto il controllo, dare il controllo all'autorità nazionale palestinese, l'unica via d'uscita di questa situazione, altrimenti andremo avanti qui fino all'infinito.
Senta, lo stava già accennando, tra l'altro, queste novità delle ultime ore prospettano un quadro futuro ancora peggiore rispetto ad uno scenario, quello odierno, che è vergognoso. La fame, la morte di civili, di bambini è quotidiana. All'interno di una opposizione, diciamo, della comunità internazionale che non è che si faccia sentire così tanto.
Ecco, non come se non bastasse l'attacco militare, le bombe, usano anche, che contro la legalità internazionale, contro la legge internazionale, addirittura l'arma della fame, che è assolutamente vietata dall'usarla contro i civili. Io devo dire che sono veramente deluso ed amareggiato dal comportamento della cosiddetta comunità internazionale. È un popolo che viene massacrato davanti agli occhi di tutto il mondo e non si fa assolutamente nulla per fermare questa aggressione, questo genocidio che viene fatto nel confronto del nostro popolo, come se fosse il sangue dei palestinesi valga nulla o niente assolutamente. Non capisco perché questo succede mentre vengono usate delle sanzioni, ad esempio contro la Russia. Israele va avanti senza avere nessuna sanzione. Israele deve essere sanzionata, boicottaggio economico, commerciale, diplomatico, politico, all'ONU deve essere assolutamente processato. E Netanyahu e Galan sono sotto processo, c'è un mandato di cattura internazionale dal Tribunale dell'AIA e della Corte Penale Internazionale nei loro confronti per i crimini di guerra, per i massacri che hanno compiuto contro il popolo palestinese. Ma la comunità internazionale sta lì a guardare, addirittura mi sembra che si girano dall'altra parte davanti a questo genocidio. Questo non deve assolutamente succedere e venire.
Senta, Ani Gaber, accanto a quello che stava raccontando della cosiddetta comunità internazionale, c'è da dire che le manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese stanno aumentando. Cito solo Milano, è dall'indomani del 7-8 ottobre del 2023 che ogni sabato la comunità palestinese, ma insieme a tanti milanesi, scende in piazza tutti i sabati. Da alcune settimane c'è un presidio silenzioso in piazza del Duomo tra le 18.30 e le 19.30 e continuano le manifestazioni, i presidi, la voce della gente, delle popolazioni a sostegno della popolazione civile palestinese, voci inascoltate dalla politica. Lasciamo stare il governo italiano, ma anche in generale c'è questa incapacità o non volontà di ascolto a livello generale proprio.
Ma io devo assolutamente essere grato al popolo italiano, perché vedo le manifestazioni in tutte le città italiane, in tutte le città europee, salvo che appunto che la Germania fornisce addirittura cannoni e bombe, per non dire altri paesi europei, compresi anche gli americani, al governo israeliano per continuare ad andare avanti nel suo massacro. E noi veramente siamo grati e riconoscenti a questa popolazione nelle varie città europee, mondiali, in tutto il mondo, dall'Australia fino agli Stati Uniti d'America stessa. A New York l'altro giorno c'era una manifestazione oceanica, quindi la popolazione non è assolutamente d'accordo con i loro governi, appoggiano la causa del nostro popolo. E quello che chiediamo semplicemente, allora, condannare la politica di Israele non significa assolutamente in nessun modo essere antisemita, perché Netanyahu, i suoi ministri usano l'arma della condanna del sionismo e della politica di Israele come fosse una questione antisemita, anti-ebraica. Non è vero, assolutamente, condanna della politica di Netanyahu di Israele contro i loro crimini quotidiani contro il nostro popolo non significa in nessun modo di essere anti-ebraico o antisemita. Quello che chiediamo semplicemente, come tutto il mondo, sono ormai 150 paesi, di riconoscere lo Stato di Palestina da parte del governo italiano e dei paesi europei. La Francia, la Gran Bretagna l'hanno dichiarato che a settembre lo faranno, tutti gli altri paesi dell'Unione e non devono riconoscere lo Stato di Palestina, visto che riconoscono Israele, non vedo il perché non devono riconoscere anche lo Stato di Palestina.
Senta, Ani Gaber, un'ultima questione: a suo avviso la soluzione dei due popoli, due stati è ancora sul tavolo, è possibile?
Guarda, noi abbiamo creduto con gli accordi di Oslo, pensavamo che la cosa migliore appunto di arrivare a questa soluzione due popoli e due stati, però io purtroppo oggi sono deluso ed amareggiato, perché vedo ogni giorno che passa con la colonizzazione e l'ingrandimento delle colonie, costruire nuove colonie e la politica di aggressione contro Gaza, contro la Cisgiordania quotidiana, sia dall'esercito israeliano che dai coloni, che sradicano gli uliveti, distruggono tutto, bruciano i villaggi, cacciano via i palestinesi dalle loro abitazioni. Vedo la situazione diventa sempre più lontana e più difficile. Comincio a credere un po' meno, perché Israele, Netanyahu, vuole uno Stato unico ebraico, cacciare via i palestinesi di deportazione, e compreso l'apartheid che viene usato nei confronti dei nostri cittadini palestinesi che abitano in Galilea, vengono considerati cittadini israeliani di terza categoria. Tutta questa situazione mi lascia un po' perplesso e sfiduciato in questa così, perché è la colpa anche dell'ONU e della comunità internazionale che non intervengono a far rispettare questo accordo di Oslo, due popoli, due stati. Tutte a parole sono d'accordo, ma però purtroppo non si fa nulla di concreto per realizzarlo.
Quello che avete ascoltato era Ani Gaber, console rappresentante per il Nord Italia dell'ANP, intervistato da Alessandro Braga. Con lui si conclude questa puntata di Pop Sera. Adesso vi lasciamo alle meravigliose atmosfere di Marcello Lorrai con Jazz in un giorno d'estate. Da Mattia Guastafiero invece un saluto a tutti e buon weekend. Ciao!